Credo che sappiate che stiamo considerando come base per il messaggio della parola e Dio sa ogni volta cosa mettere nel cuore la lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi. Quindi questa sera rileggeremo il medesimo testo della volta scorsa per soffermarci sulla parte però che non abbiamo considerato, per cui leggeremo dal capitolo 1 i versi da 9 a 12. Colossesi, capitolo 1, versi da 9 a 12. Per lì lo sforzo che non dovrebbe essere così difficile, che ci dobbiamo mettere ogni volta che sentiamo rivolgere parole alla chiesa di Colosse, dobbiamo considerare che le medesime parole sono rivolte alle chiese di ogni luogo e di ogni tempo, quindi anche alla chiesa di Milano nella quale ci troviamo, quindi anche a ognuno di noi, perché la chiesa non è un immobile, ma la chiesa è un popolo che Dio ha comprato per mezzo del sangue di Gesù. L'Apostolo Paolo dice, perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, la reputazione della comunità di Colosse, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli, sentite, in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questo messaggio, l'abbiamo detto più volte, anche questa sera ci riguarda, è accompagnato dalla preghiera, la preghiera dell'Apostolo, la preghiera di ognuno di noi che si unisce al sentimento dell'Apostolo Paolo. Un messaggio che è accompagnato da una preghiera, una predicazione accompagnata da una preghiera, una ricerca nella Scrittura accompagnata nella preghiera, perché noi stessi che la eleviamo a Dio e chi invece può essere anche il destinatario della nostra preghiera possa ricevere luce per mezzo della parola scritta. Inizia col verso 3 che abbiamo letto la volta scorsa. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Passa dal verso 9 dove dice non cessiamo di pregare per voi e finisce altrettanto del verso 12, con il ringraziamento. Questo è un percorso che riguarda questa lettera nel suo primo capitolo. Fratelli, a volte, pensando alla grandezza dell'esortazione che abbiamo ricevuto la volta scorsa, questa volontà di Dio di farci appropriare della grandezza del Signore, dell'abbondanza che c'è dentro di Lui, fino ad arrivare a conoscere in profondità ed essere ricolmi della conoscenza, della volontà di Dio. A volte ci guardiamo intorno e scopriamo che siamo circondati da molti che si accontenterebbero alla grande di conoscere Dio in profondità. E poi che se ne fa? Che cosa ne potremmo fare di quella conoscenza se ci fermassimo lì? Anche nella maggiore profondità possibile, rispetto alla dimensione della nostra mente, quanto può arrivare a conoscere con l'intelligenza la persona di Dio, la sua rivelazione nel libro di Dio, dall'inizio della Genesi fino alla fine del libro della Rivelazione o dell'Apocalisse. Che cosa ne faremmo? Sarebbe una conoscenza fine a se stessa, ovvero sterile, non potrà produrre alcun risultato, alcun frutto, neanche in noi stessi, se ci fermiamo lì. Invece posso dire questo, noi invece siamo discepoli di Dio in Cristo Gesù? Lo posso dire, fratelli, con voi? Noi siamo discepoli di Cristo. Abbiamo deciso di essere discepoli di Cristo. Non siamo nati tali, l'abbiamo scelto quando qualcuno ci ha presentato la semplicità del Vangelo che ancora salva chi crede in Cristo Gesù. Ma siamo diventati discepoli, che vuol dire che Lui è il Maestro, Lui è colui che insegna, Lui è il Signore, è colui che sta davanti al popolo e noi siamo quelli che sono chiamati e desideriamo anzi imparare da Lui. Lui è il Maestro. E come discepoli, fratelli, io lo dico a nome vostro, ma spero che senza che ci sia per forza un fragoroso Amen, noi siamo di quelli che vogliamo sapere che cosa farne di questa conoscenza. E di questo parla la porzione di questo capitolo che stiamo considerando questa sera. Vogliamo sapere che cosa farne della conoscenza di Dio. E così consideriamo questo testo di oggi e scopriamo che cosa? Che è un vero e proprio programma di vita. Quello che abbiamo letto è un programma di vita per chi? Per chi desidera crescere spiritualmente attraverso la conoscenza del Signore Gesù e del nostro Dio, crescere in maturità spirituale. Più volte avete sentito questa affermazione, non solo maturità, ma maturità nelle cose dello spirito. Ce l'hai questo desiderio di crescere? Mi hanno detto che se non andiamo avanti, di fatto no, andremo indietro. Qualcuno, non è un verso della Bibbia, dice chi si ferma è perduto, lo conosciamo. Allora si tratta di avere un fuoco dentro che ci porti a desiderare di non rimanere nella nostra attuale posizione, magari conquistata anche con certa fatica, perché studiare costa fatica, ma c'è qualcosa che va ben oltre questo e che ci porti a desiderare di entrare non solo nelle profondità della parola di Dio, ma entrare nel cuore della persona di Cristo Gesù. E il cuore ci parla di sentimenti, il cuore di Gesù ci parla d'amore. Sì, fratelli, perché essere ricolmi della conoscenza della volontà di Dio ha delle conseguenze, le ha sul piano naturale e le ha sul piano delle cose spirituali allo stesso tempo. Noi abbiamo letto, andrò velocemente e poi ci ritorneremo. Qui l'Apostolo dice camminare, piacergli, portare frutto, crescere nella conoscenza di Dio, essere fortificati dalla sua potenza, essere pazienti e perseveranti. Fratelli, possiamo fermarci un attimo? Che cosa manca? In questo elenco, in questa esortazione, in questo invito, che cosa manca? Qui c'è tutto. Parliamo di maturità spirituale, comprendiamo che c'è tutto? Cioè se avessimo capacità di mettere in pratica quello che abbiamo appena letto, c'è tutto quello che serve. Ci saranno altre virtù che si aggiungeranno naturalmente, ma c'è tutto quello che viene in soccorso alla nostra necessità di figlioli di Dio, di discepoli, per la giunta, ma non potrebbe essere per la qualità di queste richieste, come dover salire una scala molto ripida. Avete mai provato a salire su una scala in verticale o quasi in verticale? Oppure si tratta di, potrebbe sembrare anzi, di arrampicarsi su una roccia. Avete senz'altro visto la fatica che fanno i free climber, quelli che si arrampicano a mani nude, non hanno la borsa con i chiodi e la picozza, a mani nude. A volte ci sembra di doverci arrampicare a mani nude sulla grandezza della rivelazione di Dio. Ma chiaramente non è così, perché a noi tocca il decidere di essere discepoli, a noi tocca il decidere di vivere in modo degno della regalità del nostro Re, Cristo Gesù. A noi tocca prendere questa decisione, fare questa scelta. Poi, questo verso che stiamo considerando, arriva e ci dice che Dio, il Padre, è capace di metterci in grado di fare certe cose. Poi andremo più avanti a vedere che cosa. Questo mettere in grado, leggiamo bene che cosa è scritto. Non c'è scritto che vi metterà in grado, ma c'è scritto vi ha messo o messi in grado. E noi mettiamo la nostra decisione, chi ci darà capacità non sarà la nostra decisione, ma sarà Dio il Padre. Dio il Padre che vi ha messi in grado. Ed è una parola che, come altre, ci fa spostare l'attenzione da noi stessi al cielo, dalle nostre capacità ad altre capacità, dalle limitatissime capacità nostre a quelle infinite di Dio. Vediamo attingere qualche verso della Scrittura. Fin dall'Antico Testamento, profeta Zaccaria, poco conosciuto in generale profeta Zaccaria, ma il verso che sto per citare nel capitolo 4, verso 6, è sicuramente uno dei più conosciuti di questo libro. Non per potenza, chi parla è Dio, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti, il Dio eterno. Non per forza, non per potenza, non c'è di mezzo l'uomo, c'è di mezzo Dio, ma per mezzo, per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Antico Testamento, andiamo al Nuovo, Seconda Corinzi, capitolo 3, versi 5 e 6. Paolo non sta parlando soltanto degli altri, non dice gli altri sono così, invece sono nella classe superiore. No, parla anche di se stesso, direi soprattutto di se stesso. E dice, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Sta riducendo le nostre competenze, le nostre personali capacità? Assolutamente no, ci sta dicendo che il piano su cui si trovano è completamente diverso da quello che è il piano di Dio, quale dice che le nostre vie, quelle dell'uomo, sono così diverse dalle sue, i nostri pensieri sono così più bassi rispetto ai suoi. Ciononostante, apprezza così tanto la volontà del discepolo di seguire il maestro che aggiungerà le sue potenti capacità. Le aggiungerà, le aggiunte nel passato, lo farà ancora nel presente. Stiamo tranquilli, cosa affronteremo nel domani? Il Signore ci sarà con noi e aggiungerà altrettanto. E così in Filippesi, capitolo 2, versi 12 e 13, sempre l'Apostolo Paolo aggiunge «Adoperatevi al compimento della vostra salvezza», quindi c'è qualcosina che dobbiamo fare anche noi, «come con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo». Fratelli e sorelle, diamo gloria a Dio, perché il nostro Dio ci ha pienamente messi in grado di fare ciò che ci chiede. Non ci chiede qualcosa di irraggiungibile per annullare la nostra stessa personalità, ma al contrario, il nostro aiuto, l'abbiamo anche cantato questa sera, viene da colui che ha fatto i cieli e la terra. A lui dobbiamo guardare. E siamo chiamati sicuramente a non lasciarlo fuori da alcun ambito della nostra esistenza, della nostra vita. Se lo lasci fuori, se scegli quell'angoluccio della tua persona, delle tue cose, della tua vita privata, della tua vita segreta, e non gli dai spazio, è chiaro che non potrà agire pienamente il Signore. Ma al contrario, anche in quelle più difficili, e questo lo sappiamo, il Signore c'è. Non c'è nulla che sia difficile per Lui, nulla di impossibile per Lui, al punto che Gesù dirà che nulla è impossibile anche per noi, se crediamo in Cristo Gesù il Signore. Ah, crescere in maturità spirituale? Questo è crescere nella fede, nel riconoscere che Dio non parla per nulla. Dio, quando parla, crea. E Cristo Gesù è colui che crea la fede in noi e la rende anche perfetta. Fratelli e sorelle, questo ci permette di tornare indietro. Vi ho detto che avrei letto velocemente i versi 10 e 11. Adesso vediamo lentamente, se avete la Bibbia, leggete con me, meglio ancora. In questi versi non è scritto solo camminate. Camminate. È scritto camminate in modo degno del Signore. Dobbiamo spendere delle parole su qual è il modo degno di camminare del Signore, quello che onora il Signore. Credo che la stragrande maggioranza di noi lo sappia, ma non voglio entrare nei particolari, vorrei vedere cos'altro ci dice questo passo. Non solo per piacere a Dio, ma per avere camminato in modo degno del Signore, seguendo l'insegnamento della parola di Dio. Ecco, non solo questo, ma non solo per piacergli, ma, sentite, per piacergli in ogni cosa. Resta fuori qualcosa da questa affermazione? In ogni cosa vuol dire tutto, in modo da piacere in tutto quello che siamo, in tutto quello che pensiamo, in tutto quello che facciamo, tutto piacere a Dio. Non solo portando frutto, che sarebbe già una bella cosa, non solo portando frutto, ma frutto in ogni opera buona, che non è fatta perché dobbiamo onorare un impegno soltanto, ma perché a sua volta quell'opera buona che noi dovessimo svolgere nei riguardi di qualcuno abbia una finalità ulteriore rispetto a fare del bene, ma la finalità principale è che quella opera buona richiami a colui che è buono, a Dio nostro Padre, e riporti la gloria a Lui, non a chi dovesse aiutare il prossimo soltanto, mai ringraziare troppo coloro che possono in qualche modo essere d'aiuto. Mai, mai. Noi dobbiamo essere i primi a dire all'altro, noi siamo strumenti nelle mani di Dio. Ringraziamo Dio se si usa di noi. Ringraziamo Dio se ci onora di servirlo. A Lui deve essere comunque rivolta tutta la gloria. Quindi portando frutto ben più ampio di come possiamo immaginare in tutte le opere buone. Non solo essere ricolmi di conoscenza, ma sentite, noi ci siamo trovati nel messaggio precedente a scoprire il desiderio di Dio, che noi siamo ricolmi di tutta la conoscenza della volontà di Dio. Ma dopo aver detto queste cose, ma perché poche righe dopo lo stesso apostolo, nella stessa lettera, come se avesse scritto a casa mia una lettera al fratello Elio, a casa tua, con il tuo nome, e dopo averti detto che Dio desidera che tu sia ricolmo di tutta la conoscenza, a un certo punto dice di continuare a crescere nella conoscenza di Dio. È incontentabile l'Apostolo Paolo, o è incontentabile colui che si muove nell'Apostolo Paolo per dire queste parole? Non basta arrivare a una grandissima qualità della conoscenza o quantità della conoscenza, ma di continuare a conoscere il Signore. Sapete perché? Perché mentre noi cresciamo anche di età, nel tempo, noi cambiamo, noi possiamo acquisire una maggiore maturità semplicemente crescendo, se cresciamo sani nelle vie di Dio, e quello che non potevamo capire della persona di Cristo quando magari eravamo giovanissimi, un po' più avanti negli anni lo possiamo capire meglio. C'è qualcuno di voi che ha fatto questa esperienza? Mi sembra di vedere un po' quello che accade nella scuola secolare. C'è il programma delle elementari che si riprende nei due cicli, i primi tre anni, i secondi due anni, poi si riprenderà ancora alle medie, poi si riprenderà ancora nelle scuole superiori. Molte volte si tratta delle stesse cose che si riprendono quando il bambino è più grande, perché ha coscienza maggiore per comprendere e può approfondire. Così per quanto riguarda noi, Signore, ci aiuti mentre cresciamo a non dire ah, ma questo io già lo conosco, giro pagina, questo lo conosco a memoria, questo no, ma questo appartiene all'Antico Testamento, io preferisco stare nel Nuovo. Fratelli, l'importante messaggio che arriva dalla parola di Dio, siamo chiamati a conoscere, a crescere nella conoscenza di Dio, non solo fortificati dalla sua gloriosa potenza, ma anche qui è scritto fortificati in ogni cosa. Qual è, dov'è, come si chiama la nostra debolezza? Quella che non dovremmo mai ammettere e non siamo obbligati a farlo di fronte agli altri, ovviamente. Proprio lì, in ogni debolezza, in ogni fragilità, lì essere potentemente fortificati dalla sua gloriosa potenza, che non è una bottarella sulla spalla di incoraggiamento, ma agisce la sua potenza nella sfera spirituale, agisce nello spirito che dentro di noi e tramite, che è la nostra persona, e tramite lo Spirito Santo che invece è Dio dentro di noi, Lui che fa di noi la sua dimora, non solo per essere pazienti e perseveranti. C'è qualcuno di voi che ha assaporato che significa essere paziente qualche volta? Io sì. Perseveranti fino ad oggi, forse sì. Ma qui c'è scritto pazienti e perseveranti sempre. È utopia? È un paradosso? È un'esagerazione? Di che si tratta? Si tratta di richieste di Dio che non avanzerebbe se Lui non fosse disposto ad aiutarci per raggiungere tutto questo, perché ci ha già messi in grado, ha già messo in noi queste capacità e potentemente colui che è l'Onnipotente ci aiuterà. E ora concludiamo col verso 12. Questo verso aggiunge alcuni particolari che hanno a che fare con la nostra fede, importanti. Lo rileggo: il Padre vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Fate attenzione, il Padre vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Che cos'è questa sorte? Non è il destino, non è quello a cui tu sei chiamato e sarai obbligato a giungere perché Dio ha stabilito per te tutto questo e tu sarai un robot nelle sue mani o magari una marionetta tra le sue dita. Non è tutto questo, non è per nulla questo, ma è la scelta che Dio compie. E questa cosa della sorte ha a che fare con il modo di allora, che poi tutto sommato non è diverso da quello di oggi, quando dovevi sorteggiare tra tanti nominativi un nominativo. Si prendeva un vaso, si prendevano dei cocci dei pezzi di legno su cui scrivevano i nomi delle persone, mettevano questi cocci dentro un grande vaso, lo agitavano e il primo di questi cocci che cadeva per terra o che magari veniva estratto era il vincitore. Beh, io spero che nessuno di noi giochi a quelle attività, diciamo, che possono portare via la mente, il portafogli, possono far ammalare di ludopatia e quindi siamo a conoscenza dei meccanismi per fare le estrazioni. Tempo addietro è passato per la cronaca qualcuno che usava scaldare il contenitore nel quale vi era quel tal nominativo, quella tale squadra, in modo che il bambino bendato che andava a prendere quel contenitore si sapeva che doveva trovare quel contenitore che era più caldo degli altri, perché l'uomo le inventa di tutte per vincere. Di che cosa ci parla questa cosa? La sorte dei santi, fratelli e sorelle. La sorte dei santi, di cui parla qui, è la nostra sorte e non è affidata al caso, neanche alla furberia. Non è affidata al caso e neppure ci sarà sempre e soltanto un vincitore. Ma la cosa invece ci riguarda tutti quanti, questa scelta ha riguardato tutti. Dio ci ha messi tutti in grado di partecipare alla sorte dei santi per vincere tutti quanti, se siamo discepoli di Dio e di Cristo. Significa che in Cristo siamo stati fatti partecipi di che cosa? Della grazia di Dio. Partecipiamo a qualcosa di infinito che ha messo a disposizione a motivo del sacrificio della croce. E la nostra sorte è ricca e potente perché Paolo stesso in Romani capitolo 8, verso 17, molto conosciuto, dice che se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. La grandezza di questa eredità, se siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, che cosa manca? C'è qualcuno un po' più ricco al quale ambiremmo arrivare, essere nominati eredi universali di qualcuno più grande di Dio, di Cristo Gesù? Tutto quello che è in Lui sarà nostro e in parte già lo è. Ricordiamoci della parabola del figlio prodigo e del suo fratello maggiore. Fratelli e sorelle, questa potenza dell'eredità, della sorte che ci riguarda, che è gloriosa, essere glorificati con Lui, questa sorte gloriosa, l'Apostolo dice, nella luce di Cristo. E Cristo lo dice, io sono la luce del mondo, che non è paragonabile col fatto che anche noi siamo discepoli, siamo chiamati a essere luce del mondo e sale della terra. La nostra luce proviene dalla medesima luce, ma certamente l'abissale differenza credo che la possiamo cogliere. E la nostra sorte è piacevole. Fratelli, mi ricordo che molti anni fa, quando Io ero poco più che adolescente e ci trovavamo nel locale di culto in Viale Pasubio. Una volta venne invitata una nostra amica con una sua amica e il pastore Germano Giuliani parlò della volontà di Dio di godere della persona di Cristo Gesù, della presenza dello Spirito di Dio. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda. E questa ragazza poi me ne parlò, perché per un uomo, per una donna, per una ragazza porta ad altri pensieri, non è vero? Qui abbiamo a che fare con una sorte che è piacevole, anzi, lo dice Davide nel Salmo 16, verso 6, la sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi. Luoghi deliziosi, una bella eredità mi è toccata. Ma chi l'ha detto che essere cristiani veri sia tutta una barba, tutta una pizza, tutta una vita noiosa fatta di casa e chiesa per recitare ciò che altri in qualche modo hanno scritto per conto proprio? Che sia una vita tutta a tinte grigie o a tinte nere. Chi l'ha detto? La sorte che ci è toccata è potente, è profonda, è infinita ed è pure deliziosa. Gloria a Dio. Questa è la nostra sorte, perché noi siamo e saremo col Signore. Siamo col Signore fino a che saremo su questa terra e poi lo saremo per sempre col Signore. Per questo questa preghiera che accompagna questo messaggio inizia e finisce con il ringraziamento a Dio Padre. Vogliamo farlo anche noi, fratelli, alla fine di questo messaggio? Vogliamo ringraziare Dio nostro Padre per il fatto che non sia un fatto dovuto, un obbligo di farlo, ma semplicemente per il fatto che Lui ci invita a ringraziarlo con, è scritto, gioia. Ringraziamo il Signore con gioia. Grazie Signore per la sorte che ci è riservata. Questa sorte è la vita qui, è la vita eterna con Te. Amen.